Se chiedessi a chiunque, nello studio in cui mi trovo ora, nei corridoi di questa università o in qualunque luogo della nostra città, di prestarmi una Bic, mi si potrebbe rispondere chiedendomi di che colore ho solo una matita, va bene lo stesso, perché chiunque mi porgerebbe una penna, senza dubbio. Ecco, nel nostro immaginario, un prodotto, una sigla, un marchio come quello fondato nel 1945 da Marcel Bic, che in Argentina durante la guerra aveva avuto modo di osservare l'invenzione dell'ungherese Laszlo Biro, la penna a sfera, appunto, comunemente detta Biro, assumono una forza tale non solo da essere immortalati da un'esposizione permanente al MoMA di New York, ma anche da sostituirsi eponimamente quale nome comune, generico, per un prodotto di uso quotidiano, quale appunto una penna. Si potrebbe quasi dire che il termine Bic sia stato epurato dal suo riferimento originario, reso sterile. Ecco, a me i marchi, di qualunque tipo, soprattutto quelli con cui si etichettano comportamenti, categorie o singole persone, fanno un po' paura. Perché sono sterili? Così come spesso i numeri. C'è un numero, in particolare 28, che ricorre nella storia che stiamo per raccontare, per ripercorrere insieme. 28. Un anno, due cifre, riferibili a qualunque cosa. Non è la nostra storia di stasera, però. Perché la storia dell'angolo nero dell'animo umano di stasera parla di una sigla, un marchio, che poteva essere sterile quanto il numero 28, che la contraddistingue, ma che in realtà se lo è mai stata. Dopo che le oscure trame e i più ben neri avvenimenti che stiamo per rivivere, non lo sarà mai più. Destando, a distanza di anni, ancora oggi, solo una cosa. La paura. 28. Stasera raccontiamo la storia di un marchio. 28. La storia di Ludwig.
Thank you. back to Düsseldorf City. Meet Iggy Pop and David Bowie. Trans Europe Express. Trans Europe Express. Trans Europe Express. Trans Europe Express.
Parliamo di cifre, numeri, che se decontestualizzati potrebbero assumere un arbitrario significato, a seconda della lettura che ne viene data. Ecco, un esempio non casuale potrebbe essere 77, due identiche cifre che compongono un numero, l'età di una persona, l'identificativo di una strada, magari di una grande metropoli americana. Ho premesso che i numeri mi fanno un po' paura per questo loro aspetto, la setticità, la sterilità appunto. Ma pur non avendolo vissuto direttamente sulla mia pelle, ho una certa qualche sicurezza nell'affermare che quel particolare numero, 77, se unito a una parola specifica, possa destare in tutti noi una precisa immagine ed un riferimento, tale da fugare ogni certezza e da farci subito intuire il significato di quelle due identiche cifre, incutendo un'inquietudine ancora maggiore. La parola in questione è piombo, un'acquerugiola di piombo, come ha scritto De Cataldo in un fondamentale romanzo che ripercorre alcuni affascinanti, sconcertanti aspetti di quegli anni. Si tratta infatti di un anno, 1977. Per noi italiani il periodo contraddistinto dal piombo, gli anni di piombo. Ecco come un numero, due cifre identiche come 77, cessano di essere vuote ed assumono nella nostra memoria un contorno fatto di ombre ed orrori. Anni di parole come strage, terrorismo, bombe, morti, attentati, eversione, strategia della tensione, che anche se solo scritte, anche se sussurrate o senza alcun riferimento, anche a distanza di anni, fanno comunque paura. 1977. Un anno che scandisce l'ulteriore perdita di innocenza per la nostra Repubblica, iniziato quasi iconicamente proprio il 1 gennaio, con la fine delle trasmissioni di Carosello, simbolo della candida infanzia che volge ad una ben più cupa maturità. Il 18 gennaio inizia a catanzare il processo di svelamento di tale oscura crescita, che prende il via con una delle ferite più grandi alla nostra democrazia, la strage di Piazza Fontana. Il 6 febbraio cadono, nell'adempimento del dovere, Luigi D'Andrea e Renato Barborini, trucidati a Dalmine, all'uscita del casello autostradale, dagli uomini della banda della Comasina, di cui 9 giorni più tardi, il 15 febbraio, a Roma, verrà arrestato il capo, il bel René, Renato Vallanzasca. Mentre il 2 aprile verrà arrestato a Milano la sua amica nemesi, Francis Turatello. Il 17 febbraio nasce il movimento del 77, dopo la forte contestazione da parte degli autonomi a Luciano Lama, allora segretario della CGIL, mentre tenevano un comizio alla Sapienza di Roma. Il 10 marzo, dopo che 3 giorni prima il Partito Radicale aveva chiesto l'imputazione del Presidente della Repubblica Giovanni Leone, il Parlamento vota, per la prima volta nella sua, nostra storia, per il rinvio a giudizio di 2 ministri, per quello che verrà ricordato come lo scandalo Lockheed. Il giorno dopo muore, per un proiettile sparato dalle forze dell'ordine a Bologna, Francesco Lo Russo. Aveva 25 anni. Il 5 aprile a Napoli inizia uno dei casi più affascinanti, intricati e quasi, se non fosse per le sue sanguinose conclusioni, tragicomici, di sequestro. Quello di Guido De Martino, una storia che prima o poi varrebbe la pena di ricordare assieme. Quale conseguenza della morte, dopo gli scontri del quartiere San Lorenzo a Roma, dell'agente Settimio Passamonti, il 22 aprile, il giorno successivo, l'allora ministro degli interni, Francesco Cossiga, vieta qualsiasi tipo di manifestazione pubblica sino al 31 maggio. Il 3 dello stesso mese si assiste alla falsa partenza, a Torino, del processo a carico dei cosiddetti capi storici delle Brigate Rosse. 16 giudici popolari, prontamente certificandolo, si dicono infatti impossibilità di esercitare il loro compito, a causa di un'improvvisa e clinicamente dannali sindrome depressiva. Il 12 maggio a Roma muore senza un colpevole, a 19 anni, colpito a morte da un proiettile calibro 22, sul ponte Garibaldi, Giorgiana Masi. Il 2 giugno viene gambizzato a Milano Indro Montanelli. Sembra un report annali, una carrellata di orrori che solo una realtà cupa ed inquieta come quella partorita da quegli anni può rappresentare. Come dicevo, non c'è bisogno di precisazioni. Parole come strage, bomba, strategia della tensione alimentano sconcerto, anche se seppellite nelle pagine di un libro. Uno Stato, la nostra Repubblica, che si era già bruscamente accorta della sua indifesa fragilità, quell'infame 12 dicembre del 1969,
che si concluderà con 88 feriti e 19 morti, 17 nell'esplosione di una bomba alle 16:37 minuti nella Banca Nazionale dell'Agricoltura. Qui si aggiungono un ferroviere ed un commissario di pubblica sicurezza, e che continua, in quegli anni, a non riuscire a realizzare più se ciò che accade sia reale o solo la prosecuzione di un lucido sonno, popolato da figure da incubo, razionale, freddo, gelido, come i meccanismi di una beretta o gli ingranaggi di una bomba puntata al cuore della più importante istituzione di uno Stato, i cittadini. Accendere una luce significa solo creare ed allungare le ombre che si muovono sullo sfondo di tali tragici accadimenti e che prima o poi dovranno invece rendere conto della loro responsabilità da assoluti protagonisti. Ombre che sembrano scorrere sui muri delle grandi città italiane, lasciando la provincia in uno stato di torpore. Sembrano, appunto. Perché non sono solo riferimenti culturali o comuni a più persone a dare un senso a marchi, sigle, numeri o parole. Alcune volte sono altre le cose, gli aspetti, che immortalano nel bene o nel male una sigla, un marchio, un numero e una parola. Per la nostra storia, il 25 agosto del 1977 è un'ombra. Verona si risveglia il 25 agosto del 1977 alle prime luci dell'alba di quello che deve essere un'altra tranquilla e per bene giornata in una delle principali città del nord-est italiano, con un'immagine che di tranquillo e per bene ha davvero poco. Una Fiat modello 126 lanciata al suo bruciata. Al suo interno, Guerino Spinelli, senza tetto di origine rom, arso vivo. Verona, quel 25 agosto del 1977, sul finire di una tranquilla e per bene estate, non assiste alla luce dell'alba. Viene risvegliata da un'ombra. Passa più di un anno ed è sempre un'altra città dell'operoso nord-est della nostra penisola, un'altra importante, pur se considerata piccola, a torto, città tranquilla e per bene, Padova, ad assistere al tragico dipanarsi della vicenda che stiamo raccontando. È il 17 dicembre del 1978, si avvicina il Natale, e soprattutto in quegli anni di solerti ristrettezze economiche ed alacri, spesso sconvolgenti, anche se nella pur considerata, a torto, piccola Padova, cambiamenti sociali, il giorno della busta paga, con annessa tredicesima. Lavora coscienziosamente anche Luciano Stefanato, cameriere, che vive con fragile apertura in quegli anni di timido abbandono di un'ipocrita, rigida e pubblica conservatrice, la sua omosessualità. Lavora per necessità, tranquillamente e per bene. Ed aspetta anche lui, come lo chiamano a Milano, San Paganino, il giorno di paga. Poi le spese, magari qualche piccolo acquisto per Natale. Un cinema, uno spettacolo a teatro, magari un concerto. Cose che non potrà mai permettersi, perché il 17 dicembre del 1978 viene brutalmente ucciso con 30 coltellate. Lo ritroveranno con ancora due lame conficcate nella schiena. 30. Anche questo numero, due cifre, il 3 e lo 0, che nella nostra storia assume un nero infausto nuovo significato. Perché il numero di coltellate inferte al 22enne tossicodipendente Claudio Costa, trucidato a Venezia ancora un anno dopo, nel 1979. In un'altra data significativa, quell'infame, tragico 12 dicembre. Un'ombra raccapricciante quella del nostro racconto. Verrebbe quasi voglia di relegarla a trama di un romanzo di Harris o di Dever. Se fosse possibile cancellare la realtà, spererei davvero di ritrovarla solo nelle splendide incubi, pur se verosimili, di un implacabile thriller. Ma purtroppo non si tratta della trama di un romanzo. Sono fatti prodotti dalla più feroce della realtà. A considerarli con lo sguardo di oggi, forse una prima valutazione porterebbe ad alcune comuni conseguenze. Modus operandi differenti, ma vittime originarie delle fasce più colpevolmente indifese delle istituzioni della nostra società. Anche se le caratterizzazioni della moderna vittimologia sono ancora al di là da venire. Se davvero stessimo scorrendo febbrilmente le pagine di un thriller, sarebbe lecito immaginare che si tratti di omicidi commessi in serie. La nostra ombra è un serial killer, i cui occhi senza volto illuminano, come fare nella più scura delle notti, ed individuano prede facili e ne fanno scempio. Appunto, considerazioni, supposizioni, che non impediscono il brutale omicidio a colpi di ascia e martello a Vicenza di Alice Maria Boretta, donna di vita, come si usava a dire pudicamente con grossolana ipocrisia allora, di 52 anni. Gettare una luce, come si diceva, allungherebbe solo l'ombra. A meno che questa non si riveli. A meno che l'ombra non si dia un nome. Anzi, qualcosa di più asettico, sterile e terrorizzante, soprattutto in quegli anni di volantini ed attentati. Un marchio. Una sigla. Il 25 novembre del 1980 i redattori del Gazzettino di Mestre ricevono una missiva anonima, il cui contenuto, se possibile, rende ancora più scura la flebile luce sulla vicenda. Una sigla. Sì, è stata l'ombra a compiere i 4 delitti. Sì, sono stato io. È stato Ludwig. Ludwig, la nostra fede è nazismo, la nostra giustizia è morte, la nostra democrazia è sterminio. Rendiamo conto che abbiamo puntualmente rivendicato il rogo di San Giorgio a Verona con il messaggio inviato alla Repubblica. Alleghiamo un dischetto metallico identico a quello applicato sulla più grande delle tre torce usate, Gott mit uns. Si chiama rivendicazione. Un'ombra che si dà una voce senza suono, che, pur se scritto datilografata, come nel caso di questa lucida enunciazione di un folle piano, recapitata alla redazione della Repubblica, assume i contorni di un boato, come quello di un ordigno esplosivo, il frastuono di una risata oscura che c'era l'autore di tali massacri. Sono anni in cui lettere o volantini come questi si rivelano prodromo di inquietanti, sanguinose epifanie di delitti ed atti terroristici, comunicati, come venivano definiti dai brigatisti. E già questo basta ad essere sconcertante. A ben riguardare tale affermazione, infatti, è possibile provare a far sì che la luce, questa volta, dia un profilo preciso e non a menti deformandola all'ombra a cui diamo la caccia. Ludwig. Sembra appunto un manifesto di una formazione che definire politica sarebbe aberrante per i suoi piani criminosi e letali. Nazismo, sterminio, Gott mit uns. Come veniva inciso sulle cinture dei più grandi criminali che il XX secolo abbiano conosciuto. L'esercito del Führer Hitler. No, qualcosa non quadra. in anni in cui il terrorismo di estrema destra in Italia, realtà orribile sulla quale sarebbe opportuno indagare tuttora e ancor più a fondo, ha disseminato un numero abnorme di innocenti morti. Un comunicato del genere è assurdo. Il predicato e l'azione. Quando i neri colpiscono, non hanno bisogno di parole. Ressler proverà, pur se con tante imprecisioni, a spiegare il fenomeno alcuni anni dopo. Non sono le sentenze di un'organizzazione terroristica, non quelle parole, almeno. Quelle dell'ombra, quelle di Ludwig, sono le parole di un omicida, di un serial killer. Il fondatore del BAU sosterrà, appunto, anni dopo, che le comunicazioni tra un assassino seriale e gli inquirenti non sono così rare. E spesso sono il primo sintomo del senso di colpa per l'irrefrenabile sete di sangue. Vi prego, prendetemi. I fatti, però, ci smentiscono di nuovo. Non sono sensi di colpa. Non quelli di un'ombra che è una missione. Non quelle parole di un serial killer categorizzato quale missionario. Di quelli ossia che uccidono per appagare la loro distorta visione di armonia e giustizia sociale. Che dovrebbe prevedere un aiuto concreto e non l'eliminazione, lo sterminio di alcune vittime delle umane misere ingiustizie. Non le parole di Ludwig. Perché sembrano quelle dell'ombra forse più famose nella storia del crimine. Quelle rivolte all'investigatore Capolaschi in una lettera da Saucy Jack. Come si firma? Dall'inferno, Jack lo squartatore, o quello di David Berkowitz, il figlio di Sam, che uccideva a colpi di calibro 44 perché, come poi da questi candidamente ammesso, glielo diceva il suo cane. Sono più così le parole di Ludwig, una sfida. Sì, ho ucciso io 4 persone, perché non meritavano di vivere. Sì, sono io l'ombra che il 25 maggio del 1981 ha appiccato un incendio alla torretta di San Giorgio a Verona, divenuta da fortificazione austriaca ritrovo di senza tetto e tossicodipendenti. Causando la morte di Luca Martinotti, che pur avendo solo 17 anni già non meritava più di vivere, guadagnandosi invece il prezzo della mia giustizia. Sì, sono stato io, Ludwig. Prendetemi, se potete, perché io non ho alcuna intenzione di fermarmi. Se stessimo guardando assieme un film, è a questo punto che gli sceneggiatori tenterebbero di dare sollievo ai nostri occhi, introducendo un personaggio che dia una scossa positiva alla trama. Un investigatore scopre un nuovo indizio, qualcuno decide di iniziare a confessare, una vittima si ribella ed aiuta a catturare i suoi carnefici. Inutile ricordarlo, purtroppo non si tratta di un lungometraggio. Non è possibile premere il tasto pausa, anche se state ascoltando sulla vostra poltrona. Oppure uscire dal cinema, o semplicemente spegnere tutto. L'ombra non si arresta. Ludwig ha un proposito, di più, uno scopo, una visione, una missione, che richiede altre vittime. Il 20 luglio del 1982, in una calda mattinata, Gabriele Pigato e Giuseppe Lovato stanno tranquillamente passeggiando lungo via Cialdini, a Vicenza. Per chi c'è stato, è la strada che costeggia le mura della casa generalizia del santuario della Madonna di Monteberico. Stanno amabilmente conversando, oppure discutendo, o semplicemente sgranchendosi le ossa al sole. Perché sono entrambi settantenni, Gabriele e Giuseppe. Anzi, padre Gabriele e padre Giuseppe. Perché i due tranquilli e perbene signori sono due frati. Li ritroveranno maciullati da un inverosimile numero di colpi di martello. Padre Giuseppe, agonizzante, morirà poco dopo all'ospedale San Bartolo, senza riuscire a realizzare quale oscuro, mostruoso disegno l'abbia travolto, trascinato via dalla vita. Armando, anzi Don Armando Bison, è un sacerdote di Trento. Il 26 febbraio del 1983 l'ombra lo porta via con sé. Ucciso a colpi di conteruolo, conficcato nel cranio, cui Ludwig attacca un crocifisso. Sono io l'ombra che stermina. Io non tolgo solo la vita, elimino la dignità di chi non ne ha e non ne è meritevole. Soggetti tossicodipendenti, prostitute, omosessuali, senza tetto, ed ora anche chi si è impegnato con pochi mezzi, ma tenace volontà per aiutarli, religiosi. È davvero un piano di sterminio, lontano eco, non meno agghiacciante, della perversa ideologia distruttiva nazista, di cui condivide l'evidente codardia. Dinanzi alla furia distruttrice di un'ombra perfida, cosa possono soggetti emarginati lasciati soli? In vittimologia si parlerebbe di fattori di rischio e di predisposizione della vittima. Vivere così, ed in quegli anni, significava doversi difendere con le proprie sole forze. E, sia ben chiaro, si tratta di una mera categorizzazione accademica, lungi da me e dai vittimologi, cercare di addossare colpa alle vittime. Per quanto mi riguarda, persino il criminale più efferato non merita di essere vittima di un sistema, o di una cosa ancora peggiore, il distorto sentimento collettivo di giustizia. A maggior ragione tale è la considerazione da farsi per le vittime di Ludwig. Vittime della violenza di un'intenzione, nebbiosa e distorta, come solo quella di un'ombra può essere. Come le 6 persone che perdono la vita nell'incendio appiccato al cinema Luci Rosse Eros di Milano, il 14 maggio 1983. tra loro Livio Cerasoli, medico entrato per prestare soccorso. Qui è stata conferita, quale postuma, fatua consolazione, la medaglia al valor civile. Come le 13 persone arse vive all'interno del club Casa Rossa di Amsterdam, il 17 dicembre, sempre del 1983. Come la cameriera di origine italiana che muore rosa viva dalle fiamme, con cui l'ombra avvolge la discoteca Liverpool di Monaco di Baviera, l'8 gennaio del 1984. Sì, sono io l'ombra che purifica col fuoco. Sì, sono io che sta bruciando luoghi di ambigua perversione e corruzione morale, con tutti i loro frequentatori. Sì, sono stato io, Ludwig, a scrivere ai giornali la mia orrenda beffa. A Liverpool non si scopa più.
Eyes without a face. such a human waste. Your eyes are not a bitch.
Incubo. Verrebbe davvero voglia di scappare via, correre il più lontano possibile da questa tremenda follia. Scomodare Nietzsche sembrerebbe molto banale a questo punto, ma è davvero un abisso, quello in cui quest'ombra trascina con tutta la sua impotente devastazione. Un incubo. È lì che vivono le ombre, nella peggiore delle realtà. Un incubo. Che inizia a non conoscere più frontiere e sazietà. Padova, Verona, Vicenza, Trento. Ora Milano, Amsterdam, Monaco. Forse in questo c'è davvero il riflesso di uno dei cardini del terrorismo, il panico. Senza bandiere, senza freni, senza volto. Ora però mi sento in debito con i miei ascoltatori. Perché se è vero che alle volte non c'è lieto fine, qualche volta però la luce riesce a dare un profilo all'angolo nero dell'animo umano, un contorno. E anche se per poco, un riconoscibile volto. Non è mai possibile, a parer mio, rendere giustizia ai morti, perché giustizia significherebbe prendere il colpevole e porlo nella medesima condizione della sua vittima. Dove stia la differenza con la vendetta, però, non mi è dato saperlo. Di sicuro c'è solo che ai morti non interessa la vendetta, perché, come ebbe a dire una volta uno dei miei scrittori preferiti, quando si è morti rimane solo da godersi il grande sonno. Di sicuro, però, rimane anche un altro aspetto, l'unica cosa che permane, la misera, poca e triste consolazione. Non di aver ridato un ordine laddove è stato spazzato via da una catena di dolore e morte, né di aver reso giustizia. Solo di aver fatto un piccolo passo in più, insufficiente ed imbilico, verso la conoscenza, anche se poi sta a noi disperatamente cercare di non tornare indietro, del nero spazio dell'animo umano. Solo di aver dato un volto all'ombra. Voglio davvero rassicurare i miei ascoltatori. Stiamo per svelare l'identità di Ludwig. E come sempre, succede nel più inaspettato dei modi. Se non fosse tutto così terrificante come solo la realtà sa essere, sembrerebbe davvero di rileggere un particolare capitolo di Gorilla Blues di Sandrone D'Azieri, altro scrittore che piace molto. Un episodio in particolare di quel romanzo, che inizia in un villaggio, stenterete a crederlo, come quello di Biancaneve della Disney, e che termina con l'angelo di von Kleist, il fuoco. Castiglione delle Stiviere era un posto tranquillo e per bene, nella tranquilla e per bene provincia di Mantova. È qui che Henri Dunant, terrorizzato dagli orrori dei campi di battaglia, la più grande degenerazione umana, decide di combattere tale atrocità, fondando quella che poi sarebbe divenuta la Croce Rossa. È qui che ancora oggi ha sede il più importante ospedale psichiatrico giudiziario italiano, argomento sul quale ci sarebbe tanto da dire, ma che ovviamente non è opportuno trattare in questa sede oggi. C'era anche un posto molto carino per andare a ballare, molto attivo nella scena musicale di quegli anni, la discoteca Melamara. Molto carina, molto attiva. Soprattutto il 4 marzo del 1984. È carnevale. Il posto, molto carino ed attivo. E anche molto accogliente. Al suo interno, mascherati, ci sono più di 400 ragazzi. Chi tra noi è mai stato in una discoteca? Confesso che non amo particolarmente tali luoghi, ma che mi diverte molto ad andarci, qualche volta con gli amici. Sa che 400 persone, mascherate, significano confusione. Una sana anarchia e soprattutto un grande affare, anzi una fatica impari. Per i baristi anzitutto. Fa caldo, ci si diverte e soprattutto ogni tanto ci vuole un drink o due, perché non fanno certo male, anzi. Ma soprattutto per un'altra categoria, gli addetti alla sicurezza, i butta fuori, i gorilla, con tutta la simpatia del caso, come il gorilla di D'Azieri. Ce n'è uno in particolare. Potremmo immaginarlo senza particolari caratteristiche, magari senza capelli, non particolarmente alto ed imponente. Un po' a metà tra Claudio Bisio, che lo ha interpretato, e Bruce Willis, ma un Bruce Willis della bassa padana, proprio come il gorilla di D'Azieri. Una persona tranquilla e per bene, come lo spesso che aiuta gli altri nella sua normalità, come lo sono normalmente gli eroi. Ce n'è uno in particolare, abbiamo detto, che ha tanto lavoro da sbrigare, con l'attenzione massima rivolta a 400 ragazzi, quasi tutti in maschera. C'è poi un aspetto in particolare che lo attrae. Un odore, forse. Non è di sudore, non è di alcol, né di profumo. È un odore particolare, un odore che fa paura nella nostra storia. Un odore di fumo. La moquette del locale ha preso fuoco. È tranquillo, però, quel buttafuori in particolare. Non solo perché dopo un po' che si fa quel mestiere si impara a trarre tutta la tranquillità del caso dal panico, perché è proprio quello che bisogna prevenire e controllare in quelle situazioni, il panico. Anche nella nostra, quel 4 marzo 1984, a Carnevale, con 400 ragazzi mascherati nel locale che ha appena preso fuoco. È tranquillo perché sa una cosa. Sa che dopo il rogo del cinema statuto a Torino, i locali pubblici si sono dovuti, ed è il caso di dire finalmente, dotare di precauzioni antincendio e rivestirsi di materiale ignifugo. È tranquillo perché sa che alla discoteca Malamore, Malamelamara di Castiglione delle Stiviere, è già stato fatto. C'è tutto il tempo del mondo per spegnere il fuoco e dar sfogo ai suoi sospetti. Nel romanzo di Dazieri, la festa di matrimonio che il gorilla è chiamato a presiedere, nel villaggio di Biancaneve, grottesco come solo le fiabe sanno essere, viene appiccato un incendio. Non vorrei mai rivelargli il perché o chi sia stato. E mi piacerebbe che dopo questa puntata andasse a leggere quel meraviglioso libro, quindi non lo farò. Quello che però posso dirvi è che il colpevole porta una maschera. Ora, non so voi, ma io anche prima di interessarmi alla nostra storia di stasera o di leggere il romanzo cui accennavo prima, ho sempre avuto un po' paura dei clown, proprio perché portano una maschera. Stephen King è stato maestro, e non solo in questo, con il suo It. Con una maschera i lineamenti si deformano, non si ha un volto. Come l'ombra. C'è il nostro buttafuori in particolare che ha un sospetto. È stato colpito da una cosa, una maschera, che sta in un angolo nel buio. Una maschera. Qualcosa di più. Un fantasma, con il sarconico digno, pallido e triste di Pierrot. Sembra proprio che a un certo punto, da quell'angolo buio, abbia estratto qualcosa dal costume. Qualcosa in particolare. Una tanica di benzina. Una maschera. No, qualcosa di peggio. Un'ombra. Tenta di scappare il satanico fantasma di Pierrot. Nella colluttazione che precede la cattura da parte del buttafuori e l'arrivo della polizia prima che il tentativo di linciaggio da parte dei 400 ragazzi mascherati vada a segno, il nostro normale Loi ha tempo di capire un'altra cosa. Dall'ingresso Pierrot non è passato, assicurano i colleghi. Però abbiamo visto una cosa, un'uscita di sicurezza che si apre dall'interno. Agli inquirenti al buttafuori non sembra vero. L'ombra non ha un volto, perché ha un complice. L'ombra non ha un volto, perché ne ha due. Sono due ragazzi di 24 e 25 anni, Marco Furlan e Wolfgang Gabel. Sì, siamo noi l'ombra a cui avete dato la caccia. Sì, siamo noi Ludwig.
Words like violence break the silence. Come crashing in into my little world. Painful to me, pierce right through me. Can't you understand? Oh, my little girl, all I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary. They can only do trivial. Pleasures remain, so does the pain. Words are meaningless and forgettable. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary. They can only do harm.
La storia, quella con la S maiuscola, lo detesta, ma qualche volta lo fa. Due ragazzi, figli di due famiglie tranquille per bene, di Verona, della Verona tranquilla per bene, un primario, un consigliere delegato in un'importante compagnia assicuratrice tedesca. Marco stava per laurearsi in fisica. Wolfgang era invece già laureato, a pieni voti, in matematica. Due famiglie, lo abbiamo detto, tranquille per bene. I cui figli si riunivano in piazza Vittorio Veneto, a Borgo Trento. Due ragazzi che sembrano tranquilli e per bene, e che tranquillamente parlano di ripulire il mondo da barboni, zingari, puttane ed omosessuali, lasciando solo un'ombra, l'ombra di un marchio, il marchio di Ludwig. Come ho già detto, la storia, sempre quella con la S maiuscola, detesta farlo, ma a volte se ne infischia. Perché solo un anno prima di quel 25 agosto 1977, solo un anno prima dall'inizio della nostra storia, c'erano degli altri ragazzi, figli di famiglie tranquille e per bene, che a Roma si trovavano in piazza Euclide e che tranquillamente discutevano di come dimostrare, nella loro pavida viltà, di essere superuomini, i mostri del Circeo. La storia odia farlo, ma a volte se ne infischia, si ripete. Il processo ai due, come spesso accade in questi casi, non verte alla ricerca della verità. Non si discute se siano stati loro. Si cerca solo di capire se all'epoca dei fatti fossero capaci di intendere di volere. Sono stati loro. Loro sono Ludwig. Sono loro quel marchio di ombra e sangue. Ma sono infermi di mente. Sono imputabili. O sono semplicemente folli. Forse 3 gradi di processo sono troppo pochi per determinare quale sia il limite tra lucida pazzia e razionale sterminio. Una risposta però ve la devo. Dopotutto, un finale c'è. Anche se ci sarebbe ancora molto da dire sul tema dell'infermità mentale e sul doppio binario processuale. Rischierei però di annoiarvi. Anche perché ciò che viene accertato in un processo è solo parte della verità. E certo non si può ridurre a questo uno dei più grandi ed umani misteri. La molla, lo scatto che spinge razionalmente a togliere la vita ad un altro uomo. Il finale è questo. 3 gradi di processo, una perizia all'epoca molto contestata, per un solo risultato. Vizio parziale. Come se fosse possibile ravvisare nel piano dell'ombra, nel marchio di Ludwig davvero una parte di ragione. Un disegno di eliminazione e devastazione apparentemente giustificabile. Ovviamente solo in un angolo oscuro. Ovviamente solo nello sguardo dell'ombra. Nel frattempo una condanna a 27 anni di carcere. Una fuga a Creta, che ricorda quella di uno dei mostri del Circeo. Un tentativo di suicidio. Il 12 novembre del 2010 un epilogo. Marco Furlan, dopo aver preso una seconda laurea, con lode, in ingegneria informatica, viene rimesso in libertà, in seguito a comportamento giudicato positivo durante il periodo di libertà vigilata. Nonostante le polemiche, mi piace ancora credere che gli anni di detenzione abbiano portato a ciò che spero sia il carcere. Né redenzione, non di sicuro ravvedimento, solo un'altra possibilità. Ciò che rimane, una volta calato il sipario, una volta data una luce che finalmente scacci l'ombra, e di spiegarvi perché ho timore dei numeri. Abbiamo detto 28. Sterile. Un anno, un'età, 2 cifre. Il 2 e l'8. No. Perché dandogli un senso, si ha davvero paura. 28 e 39. 28 morte, 39 ferite. Nel segno di Ludwig. L'unica certezza che resta. Se stessi scrivendo questa storia per la prima volta, se la nostra storia di stasera fosse relegabile alla mia sola immaginazione, a questo punto poserei la penna che mi sono fatto prestare. I colpevoli sono stati catturati. In un senso tremendamente sconsolante, alle vittime è stata resa imperfetta giustizia. Potrei davvero posare la penna e lasciare inquietudine, ma anche soddisfazione nei miei lettori. Sarebbe il caso di farlo, di mettere da parte la penna. Anzi, la bic. Il problema però è che sarei infedele. Celerei una parte della storia. E soprattutto non darei ragione delle mie paure. Per i numeri, certo, ma anche per qualcos'altro. Abbiamo detto che se diamo un volto all'ombra, smette di esserlo. Diventa riconoscibile, generale, come un marchio. Perché cessa di essere asettica, sterile. Però ci pone un problema. Bic si può riferire a qualsiasi penna sfera. È divenuto replicabile. Si muove sulla mia pagina, come su tutte le pagine. Se cala la luce, anche l'ombra torna. Non identica, ma si replica. Come un marchio. La storia detesta farlo, ma si ripete. Come uno spettacolo già scritto, si leva il sipario. Ma ciò che rimane, il resto, è solo morte. Il 27 febbraio del 1990 sembra una giornata qualunque per Firenze. Per bene e tranquilla. L'Arno scorre, sul campanile di Giotto batte la luce dell'alba. Abbiamo imparato perché la luce, però, nella nostra storia, porta con sé una sola cosa, un'ombra. Il 27 febbraio del 1990 la città assiste ad un massiccio pestaggio, senza quartiere, ai danni di venditori ambulanti e semplici passanti, tutti immigrati. La luce c'è solo nello sguardo dell'ombra ed illumina solo le sue prede. La luce di un ordigno, il flash di una bomba, come quelle che esplodono nei giorni successivi in alcuni campi rom, sino a causare la mutilazione di una bambina di 4 anni. Lo sguardo di un'ombra antica come la sua furia razzista. La sigla che riappare sui volantini che rivendono le stragi sui giornali quei giorni. Il marchio di Ludwig. Non c'è consolazione, né redenzione. Sto iniziando a detestarlo anch'io, questa insana passione della storia. Un'ultima volta con la S maiuscola, per la ripetizione. Gli inquirenti chiudono la rete in fretta. Sono tutti ragazzi, tutti più giovani di Furlan e di Abel. Perché lo hanno fatto? Abbiamo letto di loro sui giornali. Ci annoiavamo. Non amiamo la luce. Anche noi volevamo essere un'ombra. Anche noi vogliamo essere Ludwig. Adesso sarebbe il caso davvero di posare la penna, spegnere i microfoni. Prima però forse qualcosa è ancora possibile da fare. Forse lasciare a loro giusto oblio i protagonisti di tale vicenda terrificante. I loro nomi, il loro volto. Un'altra possibilità. Quella che non dovremmo però lasciare alla storia. Perché la smetta di ripetersi. Un grande, controverso statista una volta ha detto che chi vuole guardare avanti al futuro deve guardare indietro, al passato. Bisogna solo scegliere il passato per guardare al futuro. Lo ha detto anche il medico scozzese di cui parlavamo tempo fa. La chiave della risoluzione di un caso spesso si cela tra i suoi precedenti. Per risolvere il futuro. E forse talvolta per prevenirlo. Scordiamoci i protagonisti, ma ricordiamoci della luce. Perché non le deformi, non le aumenti, ma semplicemente illumini le ombre. Ed il loro marchio, quello di Ludwig. Un marchio nell'ombra, una sigla di morte. Non scordiamocelo più. Il nostro viaggio per oggi termina qui. Ma torneremo a muoverci insieme alla ricerca di un faro che illumini, anche se per poco, quell'oscuro abisso che è l'angolo nero dell'animo umano. Buona serata.